Buongiorno a tutti, carissimi amici del gruppo Galilea. Ci troviamo ancora oggi attraverso un vocale, ma a breve capirete il motivo, ed è un motivo secondo me molto positivo. Quest'oggi vi propongo la preghiera allo Spirito Santo, che così ci introduce meglio nella preghiera stessa, ma anche ci invita a prepararci al giorno di Pentecoste. Effusione dello Spirito Santo oggi per tutta la Chiesa e su di noi. E poi ascolteremo insieme dal Vangelo sempre di Marco un altro luogo di misericordia di Gesù nella sofferenza, nella malattia spesso cronica. Siamo al capitolo 10, dai versetti 46 al 52. Normalmente questo brano va sotto il titolo Il cieco all'uscita di Gerico. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore ricco di misericordia, che ci ama e ci perdona, sia con tutti voi. Insieme, vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ascoltiamo ora la parola del Vangelo. Ci disponiamo all'ascolto. Dal Vangelo di Marco. E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che vuoi che io ti faccia? E il cieco a lui: Rabunì, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista. E prese a seguirlo per la strada. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come si poteva ben pensare riguardo del nostro ritrovarci in maniera ovviamente sensata, è che essendo in zona gialla rispetto alle restrizioni per il Covid, noi ci fossimo trovati secondo una delle date stabilite, per esempio quella di maggio. All'inizio anch'io ho pensato così. Poi però, ascoltando un pochettino la preghiera e nella preghiera ascoltando il Signore, mi sono posto alcune domande. E quindi ho cercato di rispondere alzando un po' il tono della proposta del nostro incontrarci. Vi chiedo allora di fare un momento ancora di fatica per incontrarci di più e soprattutto meglio. In questi mesi sicuramente abbiamo tenuto la nostalgia, il rincrescimento e spero anche il desiderio di ritrovarci. Però quello che è successo è così pesante, è così importante che mi sembra non si possa cancellare con un colpo di spugna di cambiamento di zone rossa, arancio, gialla, bianca, e quindi semplicemente di un tratto di strada più lungo che posso fare, di confini che posso valicare. Troppo facile. Troppo facile per il tipo di incontro che noi viviamo, sperimentiamo. Troppo pesante l'assenza. Seppur con gli strumenti che stiamo usando anche adesso, un po' ci siamo tenuti in collegamento. Per me è stato un periodo difficile il non poter pregare con voi, non vedervi, ascoltarvi, non sperimentare la vostra presenza e con voi la presenza della misericordia di Dio. Il nostro non è un incontrarsi di associati a una qualsiasi associazione. Ma è un incontro di chiesa dove è sempre presente il Signore. Ne avete bisogno voi, ne ho bisogno molto, molto anch'io. Non vi ringrazierò mai abbastanza per questi incontri. Ed è per questo che mi sembrava di sciupare la grandezza del nostro incontrarci semplicemente seguendo un calendario e una restrizione un po' più allargata. E allora, visto che comunque presso il centro di spiritualità siamo stati in grado di fare delle proposte, a mio modo di vedere, interessanti, seppur nelle ristrettezze, nel tempo di maggio, ho pensato non di non incontrarci, ma di incontrarci di più, cioè di chiedere di seguire quell'itinerario di scoperta di bellezza e di restauro della nostra vita con la delicatezza della tenerezza e della misericordia di Dio, il suo perdono amante per noi. Quella locandina che sicuramente avete ricevuto non dice tanto di occasioni per presentare semplicemente che cosa è avvenuto nel restauro del santuario della Madonna della Stella. Certo, la circostanza è questa. Ma per me dice molto di più. Se lo scrutate bene, è un itinerario che parte da Dio e vuole arrivare a Dio. Si parte dalla celebrazione eucaristica, che è la fonte e anche il culmine, se poi vissuta, della nostra vita di fede, per giungere alla contemplazione di Dio, l'ultimo incontro con l'adorazione eucaristica, la preghiera, il vespro e la meditazione. Ebbene, in mezzo ci sono delle occasioni che ci avvicinano a questa grande bellezza, la bellezza di Dio che si dona a noi. Queste occasioni non sono da cogliere solo né nelle circostanze né negli strumenti offerti, circostanze, restauro, strumenti, per esempio un concerto, una spiegazione adeguata del restauro e via dicendo. Ma attraverso queste circostanze, cogliere il percorso di introduzione alla bellezza di Dio per farla risuonare nella nostra vita in un rinnovamento di vita. E così, dopo la scorsa domenica con il Vescovo, nella celebrazione eucaristica, per esempio, domenica prossima ci sarà l'occasione di ascoltare alcune melodie di bellezza per riprendere alcune nostre melodie interiori di bellezza, forse a volte un po' offuscata o non suonata adeguatamente. Sempre ci sarà l'offerta di spunti di meditazione, seppur brevi, ma spero incisivi. E poi la domenica successiva, il 16, un altro modo di ascoltare, qui ascoltare le armonie, più persone insieme. E noi sappiamo come si fa fatica a stare insieme. e a suonare la vita in armonia. Lì intanto però ci viene data una strada di bellezza per recuperare questo insieme, questa armonia. Anche una grande costruzione come un tempio, una chiesa, deve essere armonico nei suoi elementi eppure tutto unito, seppure composto da tante parti. E poi il 23, una meditazione con all'interno la spiegazione. Intus legere è una delle facoltà umane, è uno dei doni dello Spirito Santo, l'intelletto, entrare dentro nel mistero della bellezza. E da ultimo, contemplare. Davanti a noi la più grande bellezza non è né il tempio, né le statue, né le suppellettili, ma neanche l'apparizione di Maria il 31 maggio del 1536. Ma la più grande bellezza qui oggi per noi è Gesù Eucaristia. Coloro che sono davanti a Gesù Eucaristia in purezza la riflettono nella maniera più bella e più adeguata. Primo fra tutti, Maria Santissima, San Giuseppe, gli Apostoli, i Santi e via dicendo tutto il popolo cristiano. Io vi chiedo di... Anzi, no, non vi chiedo, io vi sfido a manifestare la voglia davvero di incontrarsi partecipando a questi eventi. Oh, certo, ciascuno ha già un proprio calendario, delle proprie questioni, quella domenica o quell'altra, però alcuni treni passano poche volte nella vita. Forse bisogna far sostare dei pulmini e prendere un treno. Io vi aspetto, ci sarò. Partiamo dall'umanità che ci unisce per riscoprire il bello, la grandezza del trovarci nella fede. Se non diamo un grembo di sincera umanità, le nostre preghiere si disperdono nel niente e sono illusioni. Così anche il nostro gruppo Galilea. Dobbiamo esserci davvero sinceri, uniti, col desiderio di incontrarci. Perché se perdo quell'incontro, perdo un'occasione di bellezza. Bene, l'ho già fatta molto lunga, direi. Questo Santo Vangelo che vi offro insieme già allo spunto di meditare sul perché non ci incontriamo questo sabato 8, ha tantissime offerte di vita spirituale. Ve le elenco proprio punto per punto. Prima di tutto, l'Evangelista Marco sottolinea che Gesù è andato a Gerico, vi è stato, e che poi sta uscendo, nel mentre sta uscendo da Gerico. Certo, possiamo immaginarci semplicemente una circostanza temporale e di movimento, entro, sto, esco. Però sapete che i Vangeli non sono interessati ad offrirci questa lettura della vita di Gesù, ma sono interessati a manifestarci l'esperienza di fede fatta dagli evangelisti e dalla comunità con loro affinché in noi possa sorgere e vivere la fede. Sembra quasi come quando noi stiamo molto con un grande bene, per esempio una persona amata, o tante persone amate, o una situazione bella. Però, siccome abbiamo queste persone, questa situazione, così le diamo un po' per scontate. È solo quando un po' sta per mancare la situazione delle persone che allora gli corriamo dietro e vorremmo quasi quasi trattenere. Così mi sembra che nel cieco e tutta Gerico voglia trattenere la grazia di Dio che Gesù ha portato. Forse bisogna essere sapienti e gustarla prima, quando l'abbiamo stabilmente. Di questo Bartimeo si dice che è figlio di Timeo. Ora, noi non conosciamo né Timeo e neanche Bartimeo, ma per quale motivo l'Evangelista ha voluto sottolineare non solo il nome, che è raro nel Vangelo che venga detto il nome di coloro che Gesù benefica, ma anche la paternità. Potremmo dire, Forse al tempo di Marco era ancora molto conosciuto e così il suo casato. O forse Timeo era un notabile di quella città antichissima che è Gerico. Ma comunque a noi non cambierebbe niente. Forse ci sta anche a dire, vista la condizione di Bartimeo, che la sua famiglia, per svariati motivi, in quella situazione di esistenza non c'è più. Seppure figlio di Timeo, lui sembra essere figlio di nessuno. Infatti è costretto a mendicare, vista la sua disabilità grave, cieco, e da un dettaglio al riguardo della sua decisione di andare verso Gesù, quando lascia il mantello, ecco, il mantello, da questo dettaglio, comprendiamo che il suo essere lì sulla strada, sicuramente ai margini per non essere coinvolto da chi passava, è un esserci stabile, comunque stabilmente sta fuori, vive fuori, perché ha il mantello durante il giorno, ma durante il giorno il mantello non serve. Il mantello è molto di più di un dettaglio di abbigliamento e o di una copertura un po' più importante di abbigliamento. Il mantello è una casetta per la notte, escursione termica molto alta e i poveri si coprivano col mantello. Tant'è vero che nell'Antico Testamento, più di una volta, c'è questa prescrizione che se anche c'è un debitore e se anche tu che sei il creditore fossi un usuraio, ecco, però ti sei fatto dare il mantello durante il giorno come pegno perché quello ti restituisca, il dovuto, alla sera glielo devi ridare, perché anche se hai debiti non deve morire. Quindi la questione è, ma dov'è tutta la famiglia di Bartimeo? Non è che quando a uno gli succede qualcosa di grave, tutti gli altri si perdono via e ti lasciano solo? E noi, verso gli altri, che facciamo? Gesù passa e Bartimeo grida. È forte questo grido, tant'è che si sente e dà fastidio e qualcuno che segue Gesù gli dice di stare zitto. Il grido della preghiera. Una preghiera più vera, più gridata, una preghiera che si percepisce che stai pregando. Una vita di preghiera. È anche una vita che a qualcuno può dare fastidio. Non sta bene oggi come oggi esporsi troppo, no? Tutte mezze tinte, tinte pastello, quello che diciamo con un termine inglese, bisogna essere molto politically correct, né a destra né a sinistra, molto molto neutri, non disturbare nessuno, ma così purtroppo si perde l'identità e la bellezza della diversità di ogni essere umano. Questo Bartimeo ci insegna a pregare anche. Poi ci insegna anche la tenacia, però. Continua, nonostante le avversità, taci, disturbi, lui continua. Da dove gli viene questa forza della preghiera? Ha intuito che quello che passa è uno molto importante e che ha fatto miracoli. Questo le avranno detto. Però sa pregare. E ha anche capito che bisogna durarla la preghiera. Quelli che chiedono di tacere non parlano a nome di Gesù, parlano per propri presupposti, sai, lui è un maestro, Gesù è importante, non disturbarlo, così. Ma in verità sono loro disturbati. Non sarà che il dolore e la malattia fanno paura? Disturbano? Vanno azzittiti, messi in luoghi adeguati e non pensarci più. Poi Gesù allora dice agli altri che sono attorno di chiamarlo. Pensate anche a questo. Non è Gesù che direttamente lo chiama. Poteva farlo benissimo, no? Altre volte lo fa. No. Perché chiede questo? Come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Sono gli altri che devono portarli. È importante, Gesù ci insegna la mediazione, essere strumenti del suo amore che chiama e che salva. Oggi dice a noi, andate a chiamare quel tale che è lì, che è solo, che sta male. Dice a noi di togliere i pregiudizi di questo perbenismo dove tutti devono essere belli, giovani e mai dare problemi. Scusate, dice a noi che la malattia non va negata e il dolore non va lasciato solo. Dice a noi che se c'è fede, la malattia diventa il luogo più alto, più grande, più importante per pregare. Non è inutile una persona malata. Gesù chiama attraverso le mediazioni. E questi che vanno da lui gli dicono tre parole grandi però. Coraggio, alzati, ti chiama. Impariamo anche noi a usare queste parole verso le persone che sono ormai a terra, e ce ne sono tante di persone a terra. Incoraggiare, non giudicare. Coraggio. Farli alzare, quindi vuol dire anche tirarli su. Vuol dire dargli l'occasione di dire ce la posso fare. E poi dire, ti chiama, non sono io che ti salvo, ti chiama il Signore, però sono qua a dirtelo. E allora questo tale cosa fa? Beh, lascia il mantello, fa un balzo in piedi, ma lo pensavamo lì agonizzante, adesso fa un balzo in piedi. E si mette a camminare verso Gesù, attratto da Cristo. Le posizioni di vita sono cambiate. Prima era una depressione totale, adesso è invece un'attività di conversione. Gesù gli chiede, che cosa vuoi che ti faccia? È importante che noi lasciamo chiedere Gesù anche a noi stessi. Pensate se questa domanda la fa ciascuno di noi. Dopo che ci siamo però alzati, dopo che abbiamo abbandonato la sicurezza di vita, il mantello, perché la sicurezza è Cristo, non solo il mantello, non più il mantello, anzi. Dopo che ci siamo messi a camminare verso di Lui, allora ha senso sentire la sua voce che ci dice cosa vuoi che io ti faccia. Perché se stiamo sul divano, se stiamo comodosi davanti alla televisione, se continuiamo a lagnarci, non facciamo nessun passo e non lasciamo queste piccole e illusorie certezze, allora, anche se sentiamo la domanda, continueremo a rispondere con risposte inadeguate, non tanto nel contenuto, ma perché non ci coinvolgono e noi non vogliamo cambiare. E il cieco dice che io riabbia la vista. Quindi vuol dire che non era cieco dalla nascita. Aveva sperimentato cosa voleva dire vedere, chissà quanta nostalgia che portava dentro. E Gesù gli dice, va, la tua fede ti ha salvato. Ricordiamoci che è la fede che ci salva, il legame di vita e di amore per la vita eterna con Cristo nella Chiesa, non altro. Tutto di buono ci può aiutare, ma solo Cristo ci può salvare. E questo tale allora compie qualcosa che dovrebbe essere il nostro stile di vita. Sta sulla strada e segue Gesù. Anche noi dobbiamo stare sulla strada, lui è la via, e seguirlo, seguire le sue orme, la sua voce, seguire le sue indicazioni, seguire il profumo della sua misericordia. Carissimi, vi abbraccio tutti, accettate la mia sfida e insieme preghiamo con San Marco. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Maria Santissima conceda la grazia attraverso la risurrezione di Cristo, che la pandemia possa terminare. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.